Allora, stamattina vogliamo iniziare, voglio fare una domanda. Quanti di voi stanno aspettando una bella notizia, una buona notizia? Quanti? Alzate le mani, non vi vergognate. Tutti aspettano una bella notizia, una buona notizia, perché abbiamo anche delle aspettative, no? E questa è una cosa normale. Figuriamoci quando poi ci troviamo magari in una difficoltà particolare. Stamattina leggiamo l'ultima parte del versetto 16, del capitolo 16 di Atti, e poi leggeremo anche un'altra parte, la prima parte del capitolo 17, e vediamo un po' due situazioni e praticamente due situazioni in cui Paolo e Sila sono coinvolti. E vediamo che Paolo, sappiamo che Paolo stava in prigione, l'ultima volta abbiamo visto questo, e c'era stata una bella cosa, cioè si era convertito il carceriere. Dopo questo che cosa avviene? Leggiamo dal versetto 35 fino a 40 e dice proprio questo: fattosi giorno, i pretori mandarono i littori a dire: libera quegli uomini. Il carceriere riferì a Paolo queste parole, dicendo: i pretori hanno mandato a dire che siete liberi, siete messi in libertà. Or dunque uscite e andate in pace. Ma Paolo disse loro, dopo averci battuto in pubblico, senza che fossimo stati condannati, noi che siamo cittadini romani, ci hanno gettati in prigione e ora vogliono rilasciarci di nascosto? No, davvero, anzi, vengano loro stessi a condurci fuori. I littori riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando seppero che erano romani. Essi vennero e li pregarono di scusarli e, accompagnandoli fuori, chiesero loro di andarsene dalla città. Allora Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono e partirono. Allora, una situazione, abbiamo visto, molto difficile, mette Paolo in una situazione pesante, ma nonostante questo loro non si sono rammaricati, hanno visto che l'opera del Signore è andata avanti, e una bella notizia era che loro potevano essere liberati. Però questo brano ci fa intendere anche un'altra cosa. Ci fa intendere che praticamente era stata applicata una giustizia, se così possiamo dire, sommaria. E Paolo denuncia questa superficialità con cui gli è stato giudicato. Lui non era d'accordo su questo. Perché? Perché le persone preposte, questi magistrati, non avevano fatto un buon lavoro, non avevano messo in pratica quella che era la vera giustizia secondo i romani. Sapete che la legge proibiva qualsiasi forma di supplizio, se così possiamo dire, ai cittadini romani prima che non fosse arrivata a giudizio, cioè che fossero colpevoli. Non approfondiamo questo perché più avanti parleremo, quando arriverà, proprio di questo aspetto, però voglio un attimo farvi notare una cosa importante: il sentimento di Paolo. Qual era il sentimento di Paolo? Non era un sentimento di un uomo orgoglioso che voleva a tutti i costi farsi vedere che lui voleva avere i suoi diritti di cittadino romano, ma voleva anche, soprattutto, dare un volto di legalità al messaggio cristiano. Lui voleva far vedere che loro, nelle loro attività di cristiani, di evangelisti, non stavano infrangendo le leggi, ma stavano facendo una cosa normalissima e loro erano ingiustamente accusati. Qual era il problema scottante di tutto questo? Non era soltanto il problema di Paolo, logicamente. Non era soltanto il problema di alcuni. Ma dobbiamo fare un piccolo salto in Matteo 5, da 1 a 12, appunto, brano famosissimo, dove si parla del sermone sul monte. Qui è Gesù che parla e non vogliamo affrontare adesso l'analisi del sermone sul monte, ma vogliamo soltanto mettere in risalto una cosa che è palese e anche specificato, un codice morale e un modello di vita sia per i discepoli che per tutti i credenti. Questo mette in risalto il contrasto soprattutto fra il regno di Dio, cioè valori eterni, e quelli del mondo, che sono valori temporanei. In modo particolare, il versetto 6, sempre del capitolo 5 di Matteo, dice: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Questo è un altro esempio di povertà e di indigenza nel mondo, cioè molte persone soffrono proprio per mancanza di giustizia. Non solo espone gli uomini alle offese, anche al male, ma che vanifica la ricerca della giustizia nei loro confronti. Per cui tante situazioni, tante cose succedono nel mondo che gli uomini soffrono proprio la mancanza o l'assenza di giustizia. Appunto, chi si trova in queste condizioni dice: sono assetati e sono affamati, proprio come se ci mancasse dell'acqua o ci mancasse del cibo. E questo ci fa comprendere anche il potere dei loro oppressori, che gli impedisce di ottenerla, cioè la ricerca spasmodica di questa giustizia che viene vietata. Infatti essi desiderano solo ciò che è giusto e che è equo, ma è negata loro e viene negata. I quali, questi che fanno queste azioni, non temono né Dio e neanche gli uomini. Eppure Gesù dice: beati loro se soffrono queste difficoltà per la buona coscienza. Che cosa vuol dire questo? Speriamo in Dio che farà giustizia, permetterà al diritto di prendere posto e libererà il povero dall'oppresso. Cioè il Signore sta dicendo che anche in questa circostanza la mancanza di questo sarà colmato appieno dal Signore. Quando avverrà questo? Quando il Signore verrà su questa terra, quando si presenterà un'altra volta su questa terra, non come è venuto in precedenza, ma come verrà come giudice. Il Signore tornerà, ma non come agnello sacrificale, come un uomo mansueto, ma come giudice. Quelli che sopportano le difficoltà con gioia e serenità si rivolgono a Dio per affidargli le loro cause. Saranno a suo tempo soddisfatti, abbondantemente soddisfatti nella saggezza e nella bontà che, solo lo, che sarà loro manifestata quando egli apparirà loro. Quando, questo, quando il Signore si presenterà, apparirà, tutti lo vedranno, tutti saranno davanti al Signore e Lui farà questo, darà giustizia. Ma spiritualmente deve essere chiaro che questo desiderio, come quello di essere soddisfatti sulle ingiustizie, è buono, è l'opera della grazia di Dio in un'anima abilitata ai doni del favore divino. Cioè, questo non è che avverrà in tutti, cioè non tutti avranno giustizia, ma solo chi ha riconosciuto Gesù come Signore, Salvatore. Perché questo già è il motivo per cui il Signore diventerà per loro giudice. Perché hanno riconosciuto il Gesù, il loro Signore. In Matteo 6,33 è scritto: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, sono parole di Gesù, e tutte queste cose vi saranno date in più. Allora Gesù sta dando proprio questa regola. Per essere assistiti da questo giudice che dovrà venire, bisogna prima essere dei ricercatori di questo regno e soprattutto di questa giustizia di Dio. Queste sono le norme del concorso, se così possiamo dire. Non è che ogni uomo può essere giustiziato con vera conoscenza da parte di Dio, avere la giustizia di Dio, ma riconoscere in Dio colui che può appianare questo, che può renderlo una persona degna di avere giustizia. In Marco 10,17 Gesù incontra una persona, un giovane, era il giovane ricco, e parlando con Gesù lui rivolge una domanda. Dice: mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e, inginocchiandosi davanti a lui, gli domandò: maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Qual è stata la risposta di Gesù? La vediamo nel versetto 19, sempre dello stesso capitolo. Dice: tu sai i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Questo che cosa vuol dire? Che la giustizia è la base di ogni benedizione spirituale. Vuol dire essere giusto perché il Signore ci dice di essere giusto facendo determinate cose. Se noi non facciamo determinate cose, diventiamo delle persone ingiuste. Queste benedizioni sono ottenute in virtù della giustizia di Cristo. Cioè, Gesù che è stato riconosciuto e che noi cerchiamo in tutti i modi di assomigliargli. Perché? Perché Cristo è stato fatta giustizia per noi. E noi abbiamo la giustizia di Dio in Lui, avendolo rinnovato, l'intero uomo, nella giustizia. Il nostro essere è stato rinnovato nella giustizia. Una volta riconosciuto Gesù è venuto nella nostra vita, noi rinnoviamo l'uomo nella giustizia, tanto da diventare un uomo nuovo e produrre l'immagine di Dio, avendo un interesse in Cristo e nelle sue promesse. Questa è la giustizia. Questa è la giustizia. Fare la differenza, essere la differenza. Il nostro desiderio di benedizione spirituale deve essere onesto e persistente. La fame e la sete sono bisogni che ritornano frequentemente, noi lo sappiamo molto bene, e richiedono nuovamente di essere soddisfatti. L'anima vivificata richiede pasti costanti di giustizia e di grazia per operare giorno dopo giorno, allo stesso modo come il corpo ha bisogno del cibo. Per cui questo uomo che è stato rigenerato ha bisogno di essere vivificato continuamente, con passi di giustizia, vivere la giustizia ogni giorno. Allora noi ci troviamo di fronte, è vero, a un'altra giustizia, quella terrena, e scopriamo che questa giustizia non va bene, ma non ha importanza, perché noi dobbiamo continuare a vivere nella giustizia divina. La fame è il bisogno di cibo per il sostentamento, come è la giustizia santificante. Sapete? È il desiderio di essere rinfrescati, come l'è la giustizia che giustifica, è il senso del nostro perdono. Queste due cose sono delle similitudini che fa la giustizia, quella vera, quella di Dio. Il nostro corpo ha bisogno di giustizia, non il nostro corpo materiale, ma il nostro corpo spirituale. Quelli che hanno fame e sete dopo la benedizione spirituale saranno benedetti in questi desideri e saranno ripieni con benedizioni. Gli affamati e gli assetati di giustizia saranno ripieni di benedizioni. Solo Dio può riempire un'anima e dare completa soddisfazione. Per cui un cristiano che è rigenerato si troverà sempre di fronte a questa situazione, che manca di giustizia. Paolo aveva subito un'ingiustizia molto importante, ma noi come cristiani anche oggi subiamo delle ingiustizie. Lo vediamo e noi ce ne accorgiamo. Perché? Perché la giustizia dell'uomo non va d'accordo con la giustizia di Dio. Infatti in Romani 5,21 è scritto: affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Per cui vedete come il Signore Gesù è legato a una giustizia particolare, una giustizia eterna che si manifesterà e sarà sempre presente nel regno di Dio. È il contrario di quello che noi vediamo qui sulla terra attualmente, dove l'ingiustizia è la fa da padrone. Non dobbiamo scoraggiarci per questo. E vediamo anche nell'esempio di Paolo e Sila, che avevano subito questa ingiustizia. E loro hanno detto, loro hanno fatto questa cosa, adesso vengono loro a scusarsi per quello che hanno fatto. E loro sono andati perché si erano resi conto che l'avevano fatta grossa. Nello stesso tempo Paolo e Sila, dopo questa parentesi, non si sono scoraggiati, anzi, hanno continuato la loro attività e il loro lavoro di evangelisti. Sono andati in un altro luogo. E qui nel capitolo 17 loro, che avevano ricevuto questa bella notizia di essere liberati, loro volevano portare la bella notizia del regno di Dio attraverso Gesù Cristo. E cosa fanno? Vanno in altro posto, dice, dal versetto 17 leggiamo: dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, una città importante questa Tessalonica. Non a caso anche noi abbiamo una testimonianza proprio di Paolo, che scrive addirittura due lettere a questa chiesa. E per cui vediamo che cosa è successo qui a Tessalonica. A Tessalonica, dove c'era una sinagoga di giudei, E Paolo, com'era sua consuetudine, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. Alcuni di loro furono convinti e si unirono a Paolo e Sila. Così una gran folla di greci, pii, e non poche donne delle famiglie più importanti, avevano accettato il messaggio di Paolo ed si erano convertite. Ma che cosa avviene? Anche qui, ma succede un qualche cosa. I giudei, cioè quelli che non avevano, perché alcuni giudei si erano convertiti, ma questi che si riferisce lo scritto, ma i giudei, quelli che non erano, si erano convertiti, che non avevano accettato il messaggio di Paolo, mossi da invidia, presero con loro alcuni uomini malvagi dalla gente di piazza e, raccolta quella plebaglia, misero in subbuglio la città e, assalita la casa di Giasone, cercarono di trascinare Paolo e Sila davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città, gridando: «Costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qui, e Giasone li ha ospitati, ed essi tutti agiscono contro i decreti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù». E misero in agitazione la popolazione e i magistrati della città, che udivano queste cose. Questi, dopo aver ricevuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. Sì, anche in questa circostanza che cosa emerge? Emerge anche qui una grande ingiustizia. Una grande ingiustizia perché alcuni hanno poi a un certo punto agitato le acque in un modo non positivo, se così possiamo dire. Hanno preso delle persone che erano dei poco di buono, se così possiamo dire. Hanno cercato di fare un po' di caciara. Ma veniamo un attimo a noi. Questi missionari, Paolo e appunto Sila, facevano una vita particolare. La loro vita era una vita di cristiani e missionari. E noi potremmo definirla questa attività con molti aggettivi, ma certamente la loro vita non si può definire noiosa, come vedete. Avevano sempre qualcosa a cui affrontare, non si potevano mai rilassare. E come abbiamo visto anche quando erano in carcere, anche in questa circostanza, si furono periodi di grande entusiasmo, di grande benedizione. Perché? Perché vedevano che tante persone accettavano il Vangelo, tante persone accettavano la buona notizia del Vangelo, ma anche periodi di grande angoscia e pericolo, perché ogni volta si creavano dei contrasti, delle situazioni abbastanza pericolose. Paolo e Sila trascorsero anche una notte in quella prigione, dopo essere stati flagellati con le fruste, e hanno cantato inni al Signore in una prigione di Filippi, come abbiamo visto in precedenza. E questo non li ha fermati, non li ha scoraggiati. In seguito, come vediamo, le cose non sono cambiate. Cambiato luogo, situazioni diverse, ma pericoli lo stesso. Si è scatenata addirittura qui a Tessalonica una caccia all'uomo, proprio perché l'ingiustizia umana aveva sopravvento. E la maggioranza dei primi cristiani, come abbiamo visto, era formata da giudei. Anche in questa circostanza Paolo cosa fa? Lui spesso in quasi tutte le situazioni ha praticamente messo piede in una sinagoga. Perché? Perché nella sinagoga c'erano i testi sacri, cioè c'era la Bibbia, logicamente solo il Vecchio Testamento, non c'era ancora il Nuovo Testamento, ma era sufficiente, come dice qua molto bene, che in questa circostanza che cosa ha fatto Paolo? Proprio attraverso le scritture parlava di Gesù, perché Gesù stesso era l'adempimento delle promesse fatte da Dio al suo popolo. E proprio l'Antico Testamento è pieno di questi riferimenti. Eppure, quell'estensione di questa promessa era fatta anche per i pagani, per chi non era giudeo. Praticamente in questa sinagoga è chiaro che non c'erano solo ebrei, ma c'erano anche persone che erano del posto, cioè erano greci. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Paolo ha fatto capire molto bene con gli scritti che la promessa fatta non era solo per gli ebrei. E difatti in Genesi 18:18 noi leggiamo che quando Abramo aveva ricevuto la visita di quelle tre persone, queste tre persone hanno confermato questo. È scritto: Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Questo che cosa voleva dire? Che la promessa che Dio faceva ad Abramo era estesa a tutti. Tutto il mondo poi ne trae beneficio. Infatti poi anche in Atti, capitolo 3, versetto 25, si riprende questo concetto. Dice, questa è la predicazione di Pietro, dice: voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. Questo che ci aiuta a comprendere come il messaggio di Paolo, la predicazione di Paolo, fu talmente toccante che anche gli altri ne furono coinvolti e appunto accettarono il messaggio evangelistico. Per cui, giunti a Tessalonica, i nostri evangelisti, Paolo e Sila, incominciarono a scrivere un'altra bellissima pagina di grande attività missionaria. Nonostante le circostanze non erano favorevoli, e loro, Paolo e Sila, non si lasciarono intimidire, non si fermarono davanti a questa situazione che era, diciamo, un po' disarmante, perché lì si andava subito per le spicce, si prendevano subito affrustate, abbastonate, assassate, per cui c'era sempre il pericolo di vita. Tessalonica non era un piccolo borgo, ma era una città molto importante e ricca, e si trovava in un punto strategico della Macedonia perché vi era un'intensa attività commerciale. E Paolo in questa città fonda una chiesa molto importante, composta di molti cittadini che erano residenti, ma non solo cittadini normali, ma erano cittadini con cariche sociali di risalto. È detto che molte donne che si convertirono erano di un ceto molto elevato. E non a caso in seguito Paolo scrisse due lettere a questi credenti per incoraggiarle. Inoltre inviò Timoteo per vedere quale fosse lo stato dei credenti e per tenerli al riparo da falsi insegnamenti. Per cui Paolo, anche quando era andato via da questa città, teneva sempre un contatto e aveva a cuore queste persone, perché avevano ricevuto questo messaggio e lui li curava anche a distanza, e aveva mandato anche Timoteo per curare queste persone. Sappiamo anche che il luogo preferito di Paolo per predicare appunto la salvezza, per predicare il messaggio agli uomini, per mezzo di Gesù Cristo, era appunto la sinagoga. Saggiamente egli cominciava il suo discorso basandosi su scritti dell'Antico Testamento. E questo sappiamo molto bene che nell'Antico Testamento è pieno di riferimenti che riguardano il Messia. E lui spiegava come fosse venuto il tempo dell'adempimento di questi scritti. Infatti Paolo usava questa tecnica, no? Cominciava dalle cose che essi conoscevano, attraverso appunto gli scritti, e poi spiegava loro quello che ignoravano. E questo è anche un bel insegnamento per noi, anche una cosa che noi possiamo mettere in pratica. Come? Cioè, quando noi testimoniamo di Cristo, dovremmo cominciare col parlare alle persone le cose che gli sono note, che già conoscono, e poi man mano introdurre l'opera e la persona di Gesù Cristo, quello che non conoscono e quello che il Signore Gesù Cristo ha fatto nella nostra vita e può fare anche nella loro. Qui a Tessalonica Paolo sapeva di parlare a dei giudei, la sinagoga stessa ne dava certezza, perché la sinagoga era una scuola dove si insegnavano i testi sacri. Per i giudei non esistevano, diciamo, le chiese, no? La loro chiesa, tra virgolette, era solo una, il Tempio, mentre le sinagoghe erano soltanto centri di cultura ebraica, dove loro imparavano. E così queste persone che frequentavano queste sinagoghe non erano soltanto giudei, ma venivano ad ascoltare anche persone che erano del posto, che erano dei greci. E noi vediamo, come è stato scritto nel versetto 4, alcuni di loro furono convinti e si unirono a Paolo e a Sila. Così una grande folla di greci, pii, e non poche donne delle famiglie più importanti, diventarono credenti. Questo successo di Paolo che cosa crea? Crea delle difficoltà, ma soprattutto nei riguardi di quei capi religiosi che non avevano ricevuto il messaggio, che non avevano creduto al messaggio di Paolo, ma che erano rimasti delle loro idee, non avevano ricevuto nessun buon insegnamento di quello che Paolo aveva detto, Paolo e Sila. Loro non confutavano la teologia di questi missionari, ma la loro avversione era solo personale. Che cosa avviene? Qui c'è una strategia diversa delle altre volte. Qui loro non si sono appellati al fatto che Paolo e Sila dicevano delle cose sbagliate riguardo la religione. Infatti la loro accusa quale fu? Fu rivolta per motivi, se così possiamo dire, di politica. Perché Paolo, dice, cosa predicava? Paolo predicava che c'era un altro re, Gesù. Dice, c'è un altro re, Gesù. E la politica che cosa diceva a quel tempo? Che il re chi era? Cesare. Per cui loro dovevano credere che il re era soltanto Cesare e non poteva essere un'altra persona. Ma noi sappiamo molto bene anche che nel Nuovo Testamento, specialmente in alcuni brani, si fa riferimento al re, Gesù. E infatti in Matteo 2,2, all'inizio di questo Vangelo, è scritto: dov'è il re dei giudei che è nato? Chi è che fa questa domanda? I magi. Erode, che aveva ascoltato questa domanda, lui si era un po' arrabbiato. Dice, poiché, dicono loro ancora nel loro discorso, poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. E questo risuonava brutto a Erode, ma era la verità, perché Gesù era il re che era stato promesso. E questo è quando è entrato in scena Gesù. Quando Gesù è venuto fuori dalla scena terrena, che cosa è avvenuto? In Marco 15, 26, i romani, per beffeggiare i giudei, cioè gli ebrei, che cosa avevano scritto sulla croce? Avevano messo un cartello. L'iscrizione indicante il motivo della condanna, diceva: il re dei giudei. E loro che cosa dicevano gli ebrei? Dice: no, lui ha detto di essere il re dei giudei, non è il nostro re, lui ha detto di essere, ma questa era la verità, era il re dei giudei. A questo punto, se così possiamo fare un sunto della situazione, questi cristiani si erano fatti una reputazione. Che reputazione strana si erano fatti questi cristiani. Una reputazione che in questa circostanza a Tessalonica veniva sbandierata. Erano già conosciuti per aver messo, o meglio ancora, per aver scosso il mondo. Questi cristiani avevano scosso il mondo, avevano dato una scossa al mondo di allora, logicamente. A me personalmente mi piace questa dicitura. Hanno messo sottosopra il mondo, anche se nell'originale è scritto hanno creato disordine, ma questi cristiani hanno messo sottosopra il mondo. Non dobbiamo intenderla, e come vedete dai fatti, che questi erano dei delinquenti. I cristiani evangelizzavano, parlavano del Signore Gesù. Il loro sconvolgimento qual era? Lo sconvolgimento era che hanno cambiato, se così possiamo dire, le carte in tavola. Cioè che la giustizia non era quella umana, ma era quella di Dio. Abbiamo visto che la giustizia, che quella vera, è quella che, come Gesù ha detto, segui queste istruzioni al giovane ricco e sarai giusto. E logicamente il messaggio dell'amore non andava tanto bene per quel tempo, perché le persone erano molto, molto irritanti. L'orgoglio era molto forte e la compassione per il prossimo era scarsa. Il re, un re come Gesù, non veniva ben accetto perché predicava la pace, l'uguaglianza, mentre il mondo faceva le disuguaglianze. E questo era motivo di, appunto, che metteva il disordine, loro dicevano che mettevano sotto sopra il mondo. La potenza del Vangelo rivoluzionò la vita delle persone. Coloro che venivano al Signore, che accettavano il Vangelo, cambiavano nel vero senso della parola. La loro vita era stravolta. Raggiunse anche tutti gli strati sociali, come abbiamo visto, spalancò le porte delle prigioni, infranse le barriere della cultura, infuse amore e interesse nei cuori delle persone, cosa che era impensabile. Il nostro sistema mondiale, anche oggi, ha di nuovo bisogno di essere scosso, ma non come fanno alcuni gruppi estremisti con le armi. La nostra arma è il Vangelo. Il Vangelo non mira a un semplice miglioramento del sistema, ma ad una trasformazione radicale dello stesso. Come noi dobbiamo avere una trasformazione radicale e profonda. un cristiano ha questo tipo di atteggiamento, di rivoluzione. Dunque, il messaggio di Paolo e Sila era rivoluzionario, perché capovolgeva i principi del mondo, cambiava quello che il mondo fino a quel momento credeva e faceva. Da un certo punto di vista l'accusa era vera, perché il Vangelo cambia realmente le vite, allontanando gli uomini dal peccato e dalla vergogna, facendoli avvicinare a Dio. Questo è quello che faceva il messaggio del Vangelo, e faceva proprio questo tipo di differenza. Il Vangelo allontana dall'immoralità e porta alla purezza. Questo è il motivo per cui le persone si sentivano, quelle che non credevano nel messaggio del Vangelo, si sentivano scoperte e spesso non volevano accettare questo tipo di discorso. Quello che il mondo non sa, un uomo giusto e pio è un cittadino molto più fedele e responsabile di un uomo immorale e ingiusto. E anche i nostri politici dovrebbero sapere questo. E invece si privilegia sempre le persone che sono immorali. È molto più probabile che quest'ultimo faccia cadere i governi seminando la disonestà e la corruzione. Questo è il comportamento dell'uomo immorale. L'immoralità è la fedeltà, l'autonomia, l'egoismo, il dolore e il tradimento. Questi sono oggetto sistematico di una persona immorale, dove regna la corruzione, l'infedeltà e il tradimento. Non un uomo rigenerato, logicamente. Quello che invece vive per il Vangelo e vive secondo il consiglio del Vangelo. In Romani 12,2 è scritto: non conformatevi a questo mondo, dice Paolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona e gradita, perfetta volontà. Questo il Vangelo desidera. Questo è quello che fa tremare il mondo. Se una persona si cala veramente nella rigenerazione, se accetta Gesù nella sua vita e cambia, non conformatevi a questo mondo. Paolo ancora più avanti dice un'altra cosa molto importante. In Prima Corinzi fa proprio l'elenco di quelle cose che l'uomo deve lasciare per essere una persona pia, una persona che dimostra la sua rigenerazione completa. In Prima Corinzi 6,9,11 è scritto: non vi illudete, non vi fate illusioni, non vi fate false idee, possiamo dire. Quello che la società oggi propone. Paolo ne fa un elenco ben preciso e dice: né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori, erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome di Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Signore. Allora, la buona notizia ancora stamattina è proprio questa. Non bisogna perseverare in questa situazione, e Paolo dice che si può cambiare, perché tali eravate alcuni di voi, siete stati cambiati, siete stati lavati, siete stati rigenerati, e questo non è per opera dell'uomo, ma perché lo Spirito agisce. Quando una persona apre il suo cuore a Gesù Cristo, lo Spirito cambia le persone in questo modo. Il nostro desiderio di benedizione spirituale deve essere onesto e persistente. onesto e persistente. Questa è la cosa più importante. Noi vogliamo ancora stamattina ricordarci di questo, un lavoro che può fare lo Spirito Santo è proprio questo, purificarci. Allora vogliamo pregare. Signore Padre Celeste, grazie che tu ci dai ancora l'esempio di due persone come Paolo e Sila, che hanno attraversato periodi molto brutti, ma sono stati anche, Signore, allietati, se così possiamo dire, dell'esperienza in cui loro hanno visto cuori che si sono arresi, che hanno aperto a te per essere rigenerati, trasformati. Cuori che hanno voluto rifiutare il sistema umano, la giustizia umana, per conoscere la giustizia di Dio. Uomini e donne che si sono arresi a te, perché tu eri il re promesso e per chi ti segue diventa il Signore della sua vita. Così ti ringraziamo, Signore, per tutti quelli che hanno un giorno aperto il loro cuore e che ancora oggi, Signore, ci guidi, ci sostieni, perché tu sei il nostro Re, il nostro Signore. Ti ringraziamo per questo. Nel nome di Gesù. Amen.